Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Qui in Italia quasi tutti sanno che oggi è la Pasqua. E noi sappiamo che è la Pasqua perché Dio ci dice nella Bibbia quando è la Pasqua. E tanti dicono, buona Pasqua! Ma cosa vuol dire avere una buona Pasqua? È semplicemente una buona giornata, magari un bel tempo con la famiglia, un pranzo un po' speciale? Perché se quello è buona Pasqua, allora ha poco valore, pochissimo valore. E dura poco. Per chi è in Gesù Cristo, la Pasqua non è una celebrazione una volta all'anno. Si può ricordare la data, ma la Pasqua si celebra costantemente e profondamente. Perché una buona Pasqua, dicendolo così, non dico io quello, ma vuol dire vedere con gli occhi del cuore più dell'opera di Gesù Cristo. E essere colpito con quell'opera e vedere più di Cristo, appunto che le situazioni, le cose belle e le cose brutte della vita diventano ombre davanti alla realtà di vedere Cristo. Perché tutto quello che c'è nella vita, i dolori più profondi passeranno. Le cose più belle passeranno. Ma la gloria di Cristo ed essere uniti a Cristo e avere accesso a Dio in Cristo non passerà e supera ogni cosa in bene o in male. E quindi non vogliamo limitarci a celebrare la Pasqua. Alla Pasqua, infatti, Gesù Cristo ha stabilito ogni volta che fate questo, la cena del Signore, che alcuni chiamano la Santa Cena, la Bibbia non dice quello, ma va bene, è santa, ma ogni volta che fate questo, la cena del Signore, fatela in memoria di me, ricordando questo mio sacrificio che stavo per compiere. E quello si fa. Noi abbiamo capito dalla scrittura, si faceva una volta che si incontrava la Chiesa, per noi ogni settimana. Quindi non è che si pensa all'avvenimento della croce una volta all'anno, si pensa tutto l'anno, tutti i giorni. Oggi, non oggi, Pasqua, qualunque giorno posso svegliarmi pregando, dicendo, Signore, oggi sono tuo figlio. Per mezzo di quello che Gesù Cristo ha fatto per me, una volta per sempre sulla croce. Vorrei ricordare alcune delle cose che Gesù ha fatto per salvarci. Alcune delle cose, non tutte le cose, solo un elenco per aiutarci. Una delle prime cose che Cristo ha fatto per poter salvarci, si è umiliato. Si è umiliato. Pensiamo un attimo a noi. Qual è la nostra tendenza per quanto riguarda umiltà e orgoglio? Per quanto riguarda abbassarci al di sotto di quello che è il nostro vero ruolo? Di natura cosa facciamo noi? Facciamo del tutto non per abbassarci, facciamo del tutto per innalzarci, non al livello giusto di quello che è la nostra gloria che non abbiamo, no, molto al di sopra di quello che sarebbe la posizione giusta. Perché di natura noi siamo pieni di orgoglio, ma in realtà noi non abbiamo nulla, nulla. In noi stessi di cui vantarci. Non abbiamo nulla in noi stessi per cui potremo innalzarci. Perché tutto quello che abbiamo di buono, di bravo, le capacità, e ne abbiamo, i talenti, forze, intelligenza, abbiamo tutto ricevuto. Quando ero bambino, piccolo, nella chiesa dove eravamo, si passava una piatta, una ciotola per mettere dentro le offerte. Noi abbiamo una scatola fuori. E spesso i genitori, 2 minuti prima, mettevano una monetta in mano al bambino che metteva nella cosa. Immaginate la famiglia povera che mette 50 centesimi e una famiglia benestante che dà al figlio 10 euro da mettere dentro la banconota. E che vanto può avere quello che ha dato 10 vedendo l'amico accanto che aveva 50 centesimi? Ma io ho dato 10. È assurdo. E da bambino già capivo che sarebbe assurdo. Infatti in 1 Corinzi 4, 7 leggiamo: che cosa infatti ti rende diverso? Che cosa hai tu che non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto. Allora, noi non abbiamo nulla di che gloriarci. Non abbiamo nulla per cui potremo giustamente innalzarci, perché non abbiamo nulla che non abbiamo ricevuto da Dio. Ma Gesù Cristo, il Figlio di Dio, in Giovanni 17, quando prega, dice: glorificami con la gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Leggiamo che Gesù è il creatore di tutto. Gesù è il Signore dei Signori. Gesù è soprattutto, tutto è stato creato da Lui e tutto sussiste in Lui. È pieno di gloria. E Gesù, per poter salvarci, si è spogliato di quella gloria. Gesù che era pieno di gloria, noi non abbiamo gloria e cerchiamo di innalzarsi. Gesù che era pieno di gloria si è umiliato, si è abbassato, si annichilì. Leggo Filippesi 2, versetto 4. Non cerca ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte, alla morte di croce. Non solo ha preso l'umanità, che era già un abbassarsi inconcepibile, perché non possiamo concepire la gloria, ma non un imperatore o re, un uomo umile, disprezzato dagli altri, che diceva perfino il figlio dell'uomo, titolo per sé, non aveva dove posare la testa. Non aveva nulla. Gesù Cristo, pieno di gloria, si è umiliato, abbassato per poter salvarci. O che possiamo capire già quel sacrificio fatto con amore. Certamente quando pensiamo alla croce, forse la prima parola che viene in mente è sofferenza. E quanto Gesù ha sofferto, più di quanto possiamo concepire veramente, ha sofferto per pagare il nostro debito, ma la sua sofferenza era di vari tipi. Certamente ha sofferto fisicamente sulla croce, la morte sulla croce era una morte terribile, di soffocazione, perché appeso così, la diaframma non riusciva ad alzarsi per respirare e dovevi spingerti su con i piedi. E stavi soffocando. e più diventavi deboli, meno forza avevi per respirare. E quando volevano uccidere prima del tramonto i tre sulla croce, cosa hanno fatto gli altri due? E non hanno fatto a Gesù perché hanno visto che era già morto. Hanno spezzato le gambe, così non hai la forza per spingerti su e così soffochi subito. Quindi per ore stai sulla croce, certo c'è il dolore atroce dei chiodi nelle mani e piedi, ma tu stai soffocando, soffocando. E non riusciva a respirare. Ma non solo. In quale condizione Gesù è arrivato alla croce? Le sofferenze non iniziavano alla croce. Prima i giudei e poi i soldati lo avevano battuto, tanto flagellato, che lui era sfigurato al punto che non è riconoscibile. Leggiamo quello in Isaia. E quando dovevo portare la croce, Gesù era un uomo forte, non poteva. Il corpo era già distrutto prima di arrivare alla croce. E quindi, se vogliamo parlare di sofferenza, la sofferenza fisica era inconcepibile. Inconcepibile. E Gesù, essendo Dio, leggiamo che lo Spirito di Cristo rivelava, annunciava anticipatamente ai profeti delle sofferenze. Per tempo non leggo Salmo 22. Lo Spirito di Cristo aveva dato, credo era Davide, di scrivere Salmo 22 che descrive le sofferenze della croce in modo preciso. Allora, Gesù ha sofferto fisicamente, ma non solo fisicamente. C'era il disprezzo degli uomini. Ricordate di quello che si capisce? Hanno tolto i suoi vestiti. Gesù era appeso alla croce nudo. E la gente passava, disprezzandolo. Passava. Se tu sei figlio di Dio, scendi giù e crederemo in te. Gesù è figlio di Dio. Ma non potevo rispondere, cioè ha scelto di non rispondere, perché non voleva giustificarsi, voleva subire per me e anche per te. Leggo un po' di quello in Matteo 27, 39 a 44. E coloro che passavano di là lo ingiuravano scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso se sei il figlio di Dio, scendi giù dalla croce. Similmente anche i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe, dicevano: egli ha salvato gli altri e non può salvare se stesso. Se è il re di Israele, scende ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. Egli si è confidato in Dio, lo liberi ora se veramente lo gradisce, poiché ha detto: io sono il figlio di Dio. Anche i ladroni crocefissi con lui lo ingiuriavano allo stesso modo. Quindi certamente Gesù ha sofferto fisicamente in modo che non possiamo concepire, ma ha sofferto tutto questo oltraggio, vituperio dalle persone che lo disprezzavano. Allora, io quanto ho peccato? E le persone, se mi chiamano bugiardo, io ho mentito. E se mi accusano falsamente, sì, ma quante volte ho peccato e altri non sanno. Ma Gesù non aveva mai peccato. Ed è gradito da Dio. Ed è il figlio di Dio. Quindi le accuse erano accuse del tutto falso. Sofferenza. Quindi ha sofferto fisicamente, ha sofferto con tutti questi oltraggi. Ma poi ha sofferto perché è stato abbandonato dai suoi discepoli. Ma non era quello la cosa più terribile. Era che aveva detto loro che sarebbero scandalizzati di lui. Aveva detto loro che lo avrebbero lasciato e avevano negato. Ricordate di quello? Avevo proprio detto questa sera tutti voi e a Pietro avevo detto tu mi rinegherai 3 volte e Pietro mai lo farò, io morirò con te, ma tutti gli altri dicevano le stesse cose, quindi Gesù è stato abbandonato. Tu sei mai stato abbandonato da qualcuno vicino a te? Qualcuno che ami, qualcuno che vedevi come uno che avrebbe dovuto appoggiarti, probabilmente non come Gesù. Ma se è successo in qualche forma, conosci il dolore. Gesù da tutti, perfino sua famiglia, ricordate? Lo avevano visto come pazzo molto prima, ricordate? Erano fuori la casa pensando che fosse fuori di sé. I suoi fratelli, Giovanni 7, lo disprezzavano. Se tu sei il Cristo, manifestati al mondo. I fratelli. Gesù conosceva l'essere abbandonato. Ma molto, molto, molto peggio di tutte le altre sofferenze. Gesù è stato abbandonato dal Padre. E al posto dell'amore perfetto che non possiamo concepire perché era perfetto, che aveva goduto per tutta l'eternità con il Padre, è stato abbandonato dal Padre mentre era sulla croce e il Padre ha versato ira su di lui. Se ricordate, Gesù è stato messo sulla croce la terza ora, orario romano, che sarebbe le 9 di mattina, e fino a mezzogiorno la gente lo disprezzavano. E a mezzogiorno è arrivato tenebre su tutto il paese e allora Dio dalle mezzogiorno alle 15 lo puniva. Lo puniva per i miei peccati e per i tuoi peccati. Isaia 53, leggiamo come il Padre ha percosso Gesù Cristo per i nostri peccati. Leggo Isaia 53, 3 a 6, poi salto giù a 10. Disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia. Era disprezzato e noi non ne facemmo stima alcuna. Eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato, ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire. Offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Voglio incoraggiarci a scegliere di meritare che Gesù è andato alla croce sapendo esattamente quello che sarebbe successo. Noi cerchiamo di evitare tutto quello che lui è andato incontro, ma la cosa peggiore è stato abbandonato da tutti, ma dal Padre. E tu non sei mai stato amato da qualcuno umano per tutta l'eternità. E tu non sei mai stato in un rapporto perfetto senza peccato, ma Gesù era da sempre amato dal Padre eternamente in un rapporto perfetto. E quindi quell'abbandono è infinitamente peggio di qualunque abbandono umano. Gesù è stato abbandonato per noi. È stato abbandonato come la sofferenza più terribile. Ha sofferto Dio lo ha percosso perché era coperto con il nostro peccato. Vogliamo pensare all'ira di Dio. Dio è amore, ma Dio è pieno di ira. E la punizione per il peccato, per chi non ha Cristo, è per tutta l'eternità. E ci sono persone che dicono, ma come potrebbe Dio punire per un'eternità i peccati di solo una vita? Ma umanamente, se un uomo, un malvivente, commette qualche grande, terribile reato, stupro, reato, omicidio, ma ha durato un'ora, quindi dovrebbe stare in carcere per un'ora? Umanamente si vedrebbe quello? Ma ha fatto male per un'ora? Deve essere punito per un'ora? No, noi diciamo no. In certi casi anche ergastolo. Tutta la vita. Tutta la vita. Perché non è una questione di lunghezza del reato, è di gravità del reato. E non c'è reato più grande che non glorificare Dio e non ringraziare Dio e peccare contro Dio. E perciò, per quanto è triste, l'ira di Dio è santo ed è giusto, perché il reato di peccare contro Dio è così grave. È così grave. La punizione che durerà un'eternità per chi è senza Cristo, essendo Dio, ha subito Gesù in quelle 3 ore sulla croce, il pomeriggio. Gesù ha subito l'ira di Dio, il Padre lo ha percosso. E quando dice, ma piacque all'Eterno di percuoterlo, piacque, in che senso piacque? Non con piacere, ma perché il Padre, come il Figlio, voleva salvare i peccatori. Gesù ha fatto questo per noi. Ha sofferto più di quanto possiamo concepire per pagare il nostro debito. Fu abbandonato. Certamente avevo già menzionato, è stato tradito. Tradito non da un nemico, non dai farisei o i romani, no, è stato tradito da uno dei suoi discepoli, Giuda. Con un bacio. Come ho menzionato già, di Pietro ha rinegato Gesù, e la cosa triste è Gesù aveva detto, tu mi rinegherai, mai ti rinegherò, io morirò con te. Il dolore, e ricordate quando Pietro ha rinegato Gesù? Gesù lo sentiva. Leggo in Luca 22, 56 a 62, perché Pietro era lì con Giovanni nel cortile del sommo sacerdote e Gesù era dentro con la finestra lì aperta, alla finestra evidentemente con la schiena, e Pietro era appena fuori per poter sentire. E quando Pietro per la terza volta rinega Gesù, Gesù lo gira e lo guarda in faccia. Leggo Luca 22 da 56 a 62. Questo è Pietro nel cortile. Una serva lo vide seduto presso il fuoco, lo guardò attentamente e disse, anche costui era con lui. Ma egli lo negò dicendo, donna, non lo conosco. Poco dopo lo vide un altro e disse, anche tu sei di quelli. Ma Pietro disse, o uomo, non lo sono. Passata circa un'ora, un altro affermava con insistenza dicendo, in verità anche costui era con lui, perché è Galileo. Ma Pietro disse, o uomo, non so quello che dici. E subito, mentre ancora parlava, il gallo cantò. Il Signore, voltatosi, guardò Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto, prima che il gallo canti, tu mi rinegherai 3 volte. Allora Pietro uscì fuori e pianse amaramente. Se ricordate, Gesù davanti a questi giudei lo stavano odiando, disprezzando, schiaffeggiando, e sta lì e sente fuori uno dei tre intimi apostoli, Giacomo, Giovanni e Pietro, rinegarlo. In un altro dice con un giuramento, in un altro Evangelo, proprio con una bestemmia, di non conoscere Gesù. Questo è sofferenza per salvarci. C'è un canto che apprezzavo negli anni passati in inglese che diceva: Pietro, non avvicinarti troppo a me, perché vedo nei tuoi occhi quello che ho fatto anch'io. Tu ti sei mai vergognato di Cristo? Tu ti sei mai, in certi ambienti, non volevi che sapessero chi è Cristo per te? Non puntiamo tutto, troppo il dito a Pietro, ma quanto Gesù ha sofferto. C'è un altro aspetto della morte di Gesù che voglio pensare. In un certo senso Gesù non è stato ucciso. All'esterno sì, ma in realtà no. Gesù ha dato la sua vita. Gesù ha letteralmente dato la vita, non lo hanno preso. In Giovanni 10, 16 a 18 Gesù dichiara che nessuno poteva prendere la sua vita. È Dio incarnato. Io leggo di quello, e grazie a Dio noi siamo di quelle altre pecore, non giudei. Leggo Giovanni 10, 16 a 18. Io ho anche delle altre pecore che non sono di questo vile. Anche quelle io devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io dipongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la dipongo da me stesso. Io ho il potere di diporla e il potere di prenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio. L'incredibile verità che Gesù dichiara in questo brano è che nessuno ha tolto la sua vita. Lui ha dato la sua vita. Quando era il momento, ha messo giù la vita. Allora, a livello di responsabilità, i giudei hanno ucciso Gesù tramite i romani. Se ricordate, in Giovanni 19,6, Pilato voleva liberarlo. E leggo: ora, quando lo videro i capi sacerdoti e le guardie, si misero a gridare dicendo: crocifigilo, crocifigilo. Pilato disse loro: prendetelo voi e crocifiggetelo, perché io non trovo in lui colpa alcuna. Ma loro insistevano e Pilato si è arreso alla loro volontà. Quindi i romani fisicamente hanno ucciso Gesù a causa dei giudei, ma in realtà Gesù ha dato la sua vita. Infatti, alla fine di quelle 3 ore la mattina, 3 ore di pomeriggio sulla croce, 3 ore di subire l'ira di Dio, tenebre sulla terra, Gesù aveva pagato tutto e poi ha reso lo spirito. Leggo in Luca 23 e poi in Giovanni 19. E Gesù, gridando con gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. E detto questo, rese lo spirito. In Giovanni, quando Gesù ebbe preso l'accetto, disse: è compiuto. E chinato il capo, rese lo spirito. È compiuto, ho pagato il debito per tutti coloro che tu salverai, Padre. Ho finito, ho pagato, rese lo spirito. E quindi quando pensiamo al sacrificio di Gesù, non pensiamo a una povera vittima. Gesù ha dato la sua vita. Ricordate nel giardino quando Pietro ha tirato fuori una spada? E Gesù dice: riponete la spada, se volevo non potevo chiamare quanto 10 legioni di angeli, cioè una marea, non potevo salvarmi. Poteva scendere giù dalla croce, ma non l'ha fatto. Gesù ha sofferto per noi. Ho parlato un po' di alcune delle sofferenze di Gesù, ma possiamo prendere quelle sofferenze e applicarle a noi? Per esempio, Gesù si è umiliato per poter salvarci, si è umiliato. E quella umiliazione cosa ha fatto per noi? Ci ha innalzato. Romani 8:17, e se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui, per essere anche con Lui glorificati. Abbiamo detto prima che non abbiamo nulla in noi stessi per cui possiamo gloriarci, ma Gesù ci glorifica. Siamo glorificati in Cristo. In Romani 8:28-30, conosciamo versetto 30, leggo, e elenca quello che Dio ha fatto nel salvarci, userà la parola ci ha lì, le persone che ha salvato, quindi ci ha pure glorificato e passato negli occhi di Dio, è già compiuto per noi e ancora nel futuro quando Gesù ritorna. Ma leggo, quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Gesù si è umiliato per glorificare noi. In Efesini 2:5-6, siamo stati salvati per mezzo di Gesù Cristo per sederci con Lui nei luoghi celesti. Leggo, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. E ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti, in Cristo Gesù. Noi che non avevamo alcun merito, solo peccato, siamo stati glorificati con Cristo e seduti con Lui nei luoghi celesti. L'umiliazione di Cristo ha prodotto per noi di essere innalzati con Cristo per glorificarlo in cielo per tutta l'eternità. Abbiamo parlato moltissimo della sofferenza di Gesù, quanto ha sofferto in tanti modi, eppure ha sofferto per liberarci dalla sofferenza. Abbiamo detto che i nostri peccati meritano il salario del peccato è la morte, separazione dalla vita, Dio è vita, separazione eterna da Dio, tormento eterno nel lago di fuoco e di zolfo. Questo è quello che meritiamo. Questo è quello che sta davanti tutti gli uomini se non vengono strappati fuori da quello per mezzo di Gesù Cristo. Meritiamo una sofferenza totale ed eterna. Quanto è importante che riconosciamo che le sofferenze di questa vita non sono minimamente paragonabili alla sofferenza che non avremo mai da subire? E poi non sono punizioni, sono disciplina o formazione. La sofferenza che dovevamo subire Cristo ha preso. Gesù ha sofferto per liberarci dalla sofferenza eterna. Romani 3:23-26 troviamo propiziatorio. Questa parola mega importante. È importante, ci sono certe parole nella Bibbia che non usiamo in italiano. Propiziazioni è uno. Non usiamo, nessuno usa quella parola normalmente. È importante capire il significato di queste parole. Propiziazione, placare, calmare l'ira di Dio. Dio aveva un'ira giusta verso i nostri peccati e Gesù ha preso quell'ira per calmare quell'ira, che Dio può guardarci con amore. Leggo Romani 3:23-26. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Lui ha Dio preordinato per essere il propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati che sono stati precedentemente commessi durante il tempo della pazienza di Dio, per manifestare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustificatore di colui che ha fede in Gesù. Dio ha preordinato Gesù per essere il propiziatorio mediante la fede nel suo sangue. Cioè, se io credo che Gesù, morendo sulla croce, è morto per me, perché so di meritare io l'ira di Dio, e ho fede nel suo sacrificio, Gesù è il propiziatorio per me. Paga lui, subisce lui l'ira di Dio al posto mio. E quanto è importante ricordare questo. Quanto ricordare che per mezzo di Gesù, io che di natura ero colpevole, sono giustificato. Quindi la sofferenza di Gesù non è che ha sofferto per conto suo e basta lì, ha sofferto per me, per te. E voglio vedere quello che mi ha comprato. Non voglio sapere questa verità solo intellettualmente. Io voglio conoscere questo nel mio cuore. Io voglio pensare a questo. Io voglio vedere quanto sono gravi i miei peccati, perché l'unico perdono è per mezzo di quella sofferenza. Ma Gesù ha subito quella sofferenza. I miei peccati, il mio innalzarmi, il mio orgoglio, il mio indurirmi, il mio egoismo, ogni mio peccato merita l'ira di Dio, perché Dio è santo. E Gesù ha preso quell'ira. Che possiamo vedere la gravità del peccato, in modo che ogni volta che pecchiamo ci aggrappiamo a quello che ha fatto Gesù, confessando il peccato, per essere liberati, purificati, perdonati. Abbiamo menzionato che Gesù è stato abbandonato. Cosa ci ha comprato quello? Egli è stato abbandonato e noi adottati. Egli era con il Padre da sempre, noi eravamo separati dal Padre. L'abbandono di Gesù ha provveduto per l'adozione nostra. Siamo diventati figli di Dio. E non saremo mai abbandonati. Leggo Ebrei 13, 4 e 5. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto ed io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? Come possiamo? È troppo grande. Dio Santo non ci abbandonerà mai. Non ci lascerà. Le persone ci lasciano a volte per cattiveria, a volte con malattia, a volte con la morte. Le persone ci lasciano. Dio non ci lascerà. Come dico io e Serena, 47 anni di matrimonio, Dio farà sì che probabilmente uno lascerà l'altro. Qualche rara volta una coppia muore insieme, ma è molto raro. Una coppia di amici nostri sono morti insieme solo, in 47 anni di matrimonio, e parliamo di questo. Quindi uno lascerà l'altro, ma Dio non ci lascerà mai. Gesù è morto, e con la sua morte cosa abbiamo ricevuto? La vita, la vita. Noi eravamo morti nei nostri peccati, ma siamo stati vivificati. Leggiamo in Giovanni 5:24, chi crede in Gesù non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. La nuova nascita, essere vivificati, tutti i modi per dire ricevere la vita che non avevamo. Ma mi fermo un attimo. Abbiamo parlato di quello che Gesù ha fatto sulla croce, quello che ci ha prodotto, ci ha dato, ma vorrei parlare un attimo solo, prima di chiudere, cosa fa Gesù per noi ora? fa tanto. Vorrei toccare alcune cose che fa per noi, perché l'opera di Gesù per noi non è solo storico, che si applica tutto oggi, tuttora, ma Gesù oggi continua ad operare per noi. Romani 8:34, tu ci hai letto, Gesù intercede per noi. Leggo quello, parlando di quelli che Dio aveva salvato. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Gesù Cristo è alla destra del Padre intercedendo per noi. E se c'è uno che Dio ascolta sempre e esaudisce tutto quello che chiede, è Gesù il suo Figlio. Gesù Cristo intercede per noi. Grazie a Dio. Quando noi preghiamo, come arriviamo a Dio? Ebrei 4 parla del fatto che Gesù è il nostro sommo sacerdote, che ci dà libero accesso al trono della grazia. Leggo questo. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Gesù Cristo oggi è il nostro sommo sacerdote e quando tu hai Cristo, quando preghi per mezzo di Lui, tu arrivi al trono di Dio, trono della grazia, dove tu ottieni misericordia da Dio per merito di Gesù e trovi la grazia per ricevere l'aiuto giusto al tempo opportuno. Grazie a Dio al tempo opportuno. Io vorrei che cosa? Vorrei che tutte le mie prove fossero tolte subito, giusto? Non è che a volte perfino crediamo, Signore, toglimi questa prova, invece no, come Elisa ci ha detto stamattina, ha detto, no, Signore, cambio preghiera, non toglimi la prova, fortifica la mia fede nella prova. Abbiamo un sommo sacerdote che ci dà libero accesso al trono della grazia e dobbiamo pregare come? Dobbiamo pregare nel nome di Gesù. Cosa vuol dire quello? Cosa vuol dire pregare nel nome di Gesù? Vuol dire pregare, non è una formula magica, vuol dire pregare per i meriti di Gesù e secondo la volontà di Gesù. Tanti brani parlano di questo, leggo Giovanni 16, 23, 24. In quel giorno, dopo che Gesù sarà tornato in cielo, come è adesso, era ancora sulla terra quando ha detto questo, in quel giorno non mi farete più alcuna domanda. In verità vi dico che tutto ciò che domanderete al Padre nel mio nome, Egli ve lo darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. In 1 Giovanni 5 dice, tutto quello che chiediamo secondo la sua volontà, Dio esaudisce. Pregare nel nome di Gesù vuol dire pregare secondo la sua volontà per il suo merito e Dio risponde sempre a quella preghiera. Quando cadiamo, che ruolo ha Gesù oggi per quando pecchiamo? Cadiamo, ha il ruolo di avvocato. E conosciamo molto bene qui, 1 Giovanni 2, leggo, figli eletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E se pure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. In tutto il mondo non ci sono più religioni per arrivare a Dio. Non ci sono più strade per arrivare a Dio. C'è una sola via. Io sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre non solo mezzo di me, perché Gesù è la propiziazione per i nostri peccati e anche per i peccati di tutto il mondo, cioè in tutto il mondo nessuno può essere salvato se non solo per mezzo di Gesù Cristo. Atti 4:12, e non c'è nessun altro nome per mezzo sotto il cielo per mezzo del quale possiamo, dobbiamo essere salvati se non solo il nome di Gesù Cristo. Gesù è il nostro avvocato, che in Lui c'è perdono. Gesù fa tante altre cose. Chiudo con uno molto che ci può dare grande pace. Gesù controlla tutto. Quanto potere ha Gesù? Cosa dichiara agli apostoli dopo la risurrezione, appena prima di salire in cielo? In Matteo 28:18. Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Or ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Amen. Grazie a Dio. Gesù è con noi e Gesù ha ogni potestà, e per quello che leggiamo in Romani 8:28, tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. Tutte le cose, perché Gesù ha ogni potestà. Satana non può fare nulla contro la volontà di Dio. Le prove che Satana manda, perché Dio voleva quelle prove per noi. Satana non può scegliere lui. La morte non può arrivare perché qualche malvagio voleva ucciderci. Quando Dio stabilisce, può essere per mano di un malvagio, perché era il giorno stabilito da Dio. Gesù Cristo ha piena potestà su tutto, ci cura, ci gestisce, ci fa arrivare le prove perfette, giuste, al momento opportuno. Oggi è la Pasqua, ma io prego che possiamo riflettere tutto l'anno sull'opera di Gesù. Eravamo separati da Dio, sotto condanna. Gesù, lasciando la gloria, si è umiliato, ha vissuto senza peccato, si è caricato dei nostri peccati, ha subito l'ira di Dio, ha pagato il prezzo, dato la vita, risorto, tornato in cielo, regna, ritornerà per salvare coloro che hanno fede in Lui adesso. Aggrappiamo a Gesù Cristo, il nostro Salvatore, che è il nostro Sommo Sacerdote, intercede per noi, il nostro Avvocato, controlla tutto, non ci lascerà. Aggrappiamoci a Gesù Cristo, pensando costantemente tutti i giorni di quello che è per noi e che ha fatto per noi. Preghiamo. Padre nostro che sei santo nei cieli, ti ringrazio che sei un grande Dio di amore, ma vogliamo riconoscere che sei anche un Dio glorioso, un Dio santo. E i nostri peccati per te sono abominevoli. E i nostri peccati giustamente meritano quello che sarà l'eternità di tutti coloro che non si aggrappano a Gesù Cristo, cioè il tormento eterno, respinti dalla tua presenza. E questo è quello che noi meritavamo pienamente. Eppure Gesù Cristo ha lasciato la comunione con te, tuo Figlio è venuto alla terra, ha preso l'umanità per morire sulla croce al posto nostro. In Romani 6 leggiamo: siamo stati crocifissi con Cristo. Paolo dichiara: io sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Padre, ogni vero credente qui presente può dire quello. Oh Padre, quanto spesso ci lasciamo prendere con le situazioni di oggi, con i problemi, i dolori e anche altre cose, le faccende. Oh Padre, perdonaci, vogliamo essere presi con chi siamo in Gesù Cristo. Vogliamo vedere tutto alla luce dell'eternità. Ti prego questo. Grazie, oh Padre, per un grande Salvatore come Gesù Cristo. Grazie che Gesù è anche il nostro Signore, pieno di sovranità e potere. Grazie che è il buon pastore che ha cura di noi e che non nessuno può rapirci dalla sua mano. Grazie che intercede per noi. Grazie che ci apri la porta per pregare noi. Grazie che è il nostro avvocato. Padre, grazie per Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Ha dato se stesso per salvarci. Ha dato la croce per portarci a te. Grazie. È stato abbandonato e adesso noi siamo adottati. Grazie per Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.